Siete all'ascolto di Radio Popolare, sono le 9:31 minuti. Questa mattina non va in onda il Demone del Tardi, andiamo invece avanti con la diretta speciale sul conflitto tra Israele e Iran. Io sono Alessandro Principe, faremo questa diretta fino alle 10:30 cercando di darvi tutte le notizie, tutti gli aggiornamenti e le analisi, le chiavi di lettura di quello che sta accadendo con molti ospiti, uno dei quali è già in collegamento con noi. Saluto Francesco Strazzari. Buongiorno Francesco.
Buongiorno.
Allora, prima di tutto vorrei però fare un punto delle ultime notizie, quelle della notte. Noi ci siamo lasciati con le nostre edizioni del giornale radio di questa mattina, quella delle 8:30, prima ieri sera con la diretta che è andata avanti fino alle 10:30, e adesso vorrei fare un po' un quadro, un punto della situazione, delle ultime ore del conflitto, e in studio mi ha raggiunto per questo Andrea Monti. Andrea, ciao, buongiorno.
Buongiorno, allora è stata una notte, lo dicevamo appunto nel giornale radio un'ora fa, di bombardamenti incrociati fra Iran e Israele. Ci sono le notizie delle vittime che arrivano da entrambe le parti. Dal lato di Teheran siamo fermi a quei 78 morti di cui si parlava sui media iraniani già ieri pomeriggio, confermati ieri sera, nella notte diciamo, dall'ambasciatore iraniano all'ONU. Dal lato israeliano nella notte è arrivata anche la notizia delle prime vittime. In questo momento le autorità ne confermano 3, e poi ci sono le dichiarazioni che continuano ad arrivare, le minacce che continuano ad arrivare. Per esempio, un funzionario iraniano alla CNN ha detto: potremmo colpire le basi in Medio Oriente di chi aiuta l'esercito israeliano. Il pensiero naturalmente è al più importante alleato di Israele, gli Stati Uniti. Ci sono anche delle dichiarazioni che continuano in realtà sul piano diplomatico, nel senso che domani era previsto il nuovo appuntamento delle trattative sul nucleare iraniano fra Teheran e gli Stati Uniti, e non è ancora chiaro se ci sia qualche possibilità che quell'appuntamento sia confermato. Poco fa un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto: non abbiamo ancora deciso se partecipare. Naturalmente la questione del nucleare è centrale in quello che sta succedendo, a cominciare dal modo in cui il governo israeliano giustifica l'attacco lanciato ieri dicendo: dovevamo difenderci. Questa è così la spiegazione quantomeno che viene data ufficialmente dal governo israeliano dalla minaccia atomica. Solo un'ultima cosa: c'è la situazione, la ricordavamo naturalmente anche nel giornale radio, di Gaza, che continuano i bombardamenti, che rischia di venire un po' oscurata da quello che sta succedendo. La cito adesso perché c'è una notizia di poco fa che mi sembra valga la pena di dare. Continuano le stragi delle persone che aspettano gli aiuti umanitari. Al Jazeera ha parlato di decine di civili uccisi solo stamattina dalle forze israeliane mentre aspettavano gli aiuti. Questo così anche per ricordare che cosa continua a succedere a Gaza.
Certo, anche perché la situazione di Gaza è un tassello di quello che sta accadendo e probabilmente anche di un disegno politico del governo israeliano. Grazie ad Andrea Monti. Allora, Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali, grazie per essere con noi anche questa mattina. La prima cosa che le chiederei è questa: cioè, siamo di fronte a una crisi, a un'escalation, una fiammata, o è una vera e propria guerra? E questo non è una questione ovviamente lessicale, ma è una questione che ci potrebbe aiutare a capire anche la durata e la portata di quello che sta succedendo.
Ma la portata, soprattutto la profondità di questo primo scambio, che avete giustamente definito incrociato, è un elemento anche abbastanza inedito, no? Di avere le due capitali contemporaneamente sotto tiro da parte di entrambi i combattenti, ci fa pensare che sia una fase di guerra. Quello che sta avvenendo non è facilmente quantificabile, anche perché opera la censura militare. Per esempio, questa notte si era diffusa la notizia, che non è stata né smentita né confermata, del fatto che i razzi iraniani avrebbero colpito alcuni bersagli molto sensibili, quartieri generali militari e di intelligence militare nel centro di Tel Aviv. Le immagini sembrerebbero a un primo sguardo far pensare a questo, ma Nulla di questo è confermato questa mattina. E le dichiarazioni che Israele ha reso ieri sera erano quelle di l'Iran ha superato ogni limite colpendo bersagli nel pieno delle nostre città, e farebbero pensare che qualcosa di plausibile ci sia in questo tipo di racconto. E questo fa pensare anche che l'escalation non si può fermare. Non si può fermare anche perché non sappiamo, è un altro elemento di incognita, quanto in profondità l'attacco israeliano abbia in qualche modo colpito, ma soprattutto abbia impedito il tipo di risposta che l'Iran avrebbe in qualche modo predisposto aspettandosi questo tipo di attacco. Sentivo, dicevate, della dichiarazione della possibilità di colpire basi americane nei paesi vicini. Due giorni fa, il ministro degli esteri iraniano si era espresso in questi termini, quindi in qualche misura c'era un quadro di attesa che andava in questa direzione. Quello che è chiarissimo per misurare un po' il tipo di situazione in cui ci troviamo è che il primo attacco israeliano è stato paradossalmente accolto, non è stato visto arrivare in nessun modo dagli iraniani, e questo probabilmente anche per via dell'utilizzo delle tattiche, un po' le medesime tattiche che gli ucraini hanno usato nel colpire la capacità nucleare a terra nelle basi russe, nell'interno della Russia, ovvero un'operazione preparata con l'introduzione clandestina nel paese di una serie di droni, forse addirittura di una base, si parla di una base segreta dentro l'Iran, oltre che l'azione solita dei comando che riescono ad avvicinarsi per poter colpire con maggior precisione le installazioni militari. Il secondo elemento importante è stata l'attacco, il primo bersaglio di questo attacco, che sono stati il quadro di comando dei Pasdaran, delle guardie della rivoluzione, che, quindi, coloro che erano preposti a prendere le decisioni. Questo tipo di attacco è tipico di Israele, che ricordiamo è un paese che, non avendo profondità strategica del territorio, nella sua storia si adopera sempre per attacchi di natura preventiva, esponendosi anche da questo punto di vista a un'infrazione continua del diritto internazionale.
Ecco, Strazzari, la portata della risposta dell'Iran è una portata che va oltre quello che abbiamo visto ad esempio l'anno scorso. Le immagini naturalmente fanno sempre colpiscono sempre molto, no? Con i traccianti nel buio della notte, ma dal punto di vista effettivo la risposta iraniana è stata una risposta, anche questa, diciamo, che possiamo inserire in uno scenario di guerra vera e propria?
Sì, sicuramente. Lo scorso anno, ricorderete, ci fu un lungo dibattito, la diplomazia si attivò per chiedere che entrambi i combattenti mantenessero ampiamente, stessero sotto il principio di quella che può definirsi la proporzionalità. Ora, nel frattempo, quello che è successo è che la nozione stessa di proporzionalità è completamente saltata. È uno dei grandi punti, no, di come Israele sta agendo a partire proprio da Gaza. Ma c'è, certo, qualcosa di più che è stato reso evidente nelle dichiarazioni, a partire dalle dichiarazioni sia della presidenza iraniana sia del leader supremo degli Ayatollah, che 20 minuti prima di far partire l'attacco hanno detto che non avevano risparmiato nessun mezzo. C'è un dato però che rileva, sì, ed è il fatto che è plausibile che i 100 e più vettori che hanno colpito sono arrivati sui cieli di Israele, quelli che non sono stati intercettati nella fase di viaggio. Ricordiamo, i due paesi non sono confinanti, in mezzo c'è tutto un gioco di basi, incluse basi americane, inclusi i giordani, che non vogliono che il proprio cielo sia attraversato e quindi intercettano. Ma una volta che si arriva in Israele, stiamo parlando di un centinaio di vettori. È plausibile pensare che l'Iran si riservi una serie di armi, di basi di lancio che non sono state identificate, e che quindi non abbia messo tutto nella prima risposta, ma abbia voluto dare una prima risposta di una taratura, di una dimensione tale da far capire che siamo in uno scenario di guerra.
Ecco.
Quindi non è da escludere che l'Iran abbia armi per poter combattere più a lungo, anche perché ricordiamo l'Iran, a differenza di Israele, ha un territorio enorme, grande, molte volte l'Italia.
Hai citato il il leader iraniano, la guida suprema Ali Khamenei, e hai citato i quadri di altissimo livello che invece sono stati colpiti ed uccisi nel primo attacco di Israele. È plausibile secondo te che si arrivi a un cambio di regime in Iran come il premier israeliano Netanyahu ha auspicato nel suo discorso, in cui si è rivolto proprio al popolo iraniano dicendo sollevatevi, questo è il momento? È propaganda o è un possibile scenario?
Ma allora, di questo scrivo stamattina sul manifesto, in realtà. Io credo che l'idea di poter agire con una forma di ingegnerizzazione del cambiamento politico e sociale attraverso i bombardamenti sia storicamente foriera di disastri. Chiunque abbia pensato a queste modalità di rimbalzo, effetti domino, ricordiamo i bombardamenti sull'Iraq del 2003, no? Quando gli Stati Uniti, i neocon a Washington, pensavano che avrebbero innescato un effetto domino in tutta la regione, in tutta la regione di democratizzazione, eccetera. Quello che abbiamo avuto è stata la stagione della guerra al terrore, che ci ha riportato, dopo cataste di morti, i Taliban al potere in Afghanistan. Ecco, quello era il calcolo, il famoso calcolo geopolitico per cui si spendono grandi parole, i grandi strateghi con le bacchette che indicano le mappe. Credo che quello che avviene storicamente siano passaggi molto più carsici, molto più profondi. È vero che l'Iran è nutrito da una profonda inquietudine, da una distanza enorme, abissale, nei centri urbani tra le cerchi dei Pasdaran, l'elemento, i chierici, quindi gli ayatollah, e la popolazione, soprattutto le classi medie. Però è anche vero che è difficile identificare le fissure, le fratture lungo i quali si potrebbe verificare questa rottura, in modo da avere un senso politico, diciamo. E soprattutto quando Netanyahu parla di questo, ma non solo Netanyahu, anche gli Stati Uniti, per dire la verità, tipicamente si appoggiano a un'idea di agenti del cambiamento, di soggetti di questa trasformazione, di questo ribaltamento, che sono membri della diaspora, che il più delle volte sono la monarchia, i Pahlavi, gli eredi dello Shah, che ha parlato anche ieri, hanno twittato dicendo, incitando ai bombardamenti di fatto, e dall'altra parte sono talvolta i mujahideen del popolo, che ricordiamo nella loro conformazione più organizzata sono stati trasportati dagli Stati Uniti durante la guerra in Iraq del 2003, per l'appunto in Albania, a Porto Romano, di fronte all'Italia, in un villaggio strettamente armato, ecco, tanto che l'Iran ha poi attaccato con un proprio virus informatico l'Albania. Sembrano cose quasi fantascientifiche, ma questi sarebbero gli agenti del cambiamento. È molto difficile.
Molto
pensare.
Difficile.
È molto difficile. Quindi io trovo che questo tipo di calcolo sia foriero di tragedia, e quindi è necessario pensare che avverrà qualcosa in Iran, ma con modalità che gli iraniani decideranno quando ci saranno le condizioni, e sperabilmente presto.
Grazie Francesco Strazzari, buona giornata.
A voi, buona giornata.
Era Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, uno degli interlocutori che spesso chiamiamo in causa qui sulle frequenze dei microfoni di Radio Popolare. Nel frattempo un'ultima ora dice esercito, una dichiarazione dell'esercito di Israele, l'IDF, continuiamo a colpire decine di lanciamissili in Iran. Quindi gli scambi incrociati, come abbiamo detto prima, che continuano, che sono continuati nelle ultime ore. Buongiorno Farian Sabai. Benvenuta.
Sì, buongiorno.
Bentornata in diretta. Allora Farian, si ragionava adesso sul quello che potrebbe succedere in Iran. L'appello di Netanyahu, lo abbiamo raccontato fin da ieri sera, la popolazione iraniana, naturalmente c'è tutta la propaganda di guerra, ma c'è anche probabilmente un disegno, un obiettivo del governo israeliano. Ecco, secondo te quali sono le reazioni adesso in Iran, non quelle ufficiali, ma quelle che ci potrebbero dare il senso di un possibile sviluppo interno?
Ma è molto molto difficile prevedere lo sviluppo interno, anche perché parliamo di un paese che è grande, con dinamiche anche regionali molto diverse. L'abbiamo detto tante volte, l'Iran è grande 5 volte e mezza l'Italia, 90 milioni di abitanti, dove ci sono delle regioni, tra l'altro ne abbiamo parlato durante il movimento Donna Vita e Libertà e le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini, ci sono regioni che sono state più ribelli di altre, con protesta molto accesi, penso al Kurdistan iraniano da cui veniva Mahsa Amini, ma penso anche al Sistan Baluchistan, la regione di confine a sud-est con il Pakistan e con appena sotto anche il confine con l'Afghanistan. Quindi bisogna vedere cosa succederà da quelle parti, ma secondo me è improbabile, anche secondo tanti altri analisti a livello internazionale, che gli iraniani si rivolgano in questo momento per cercare un cambio di regime. Al momento c'è stupore per questo attacco di Israele. Tre giorni fa, quando gli americani hanno dato ordine di ritirare le truppe, non le truppe ma il personale diplomatico non essenziale, dall'ambasciata a Baghdad, dall'ambasciata in Kuwait e in Bahrain, ho fatto qualche telefonata a Teheran, ho detto: ma avete sentore di un attacco israeliano? Assolutamente no, tutto normale. Non c'era solo, gli iraniani sono stati colti di sorpresa, e di fronte anche alla chiusura dell'aeroporto internazionale, chi può in queste giornate cercare di lasciare Teheran, perché non sai se un tuo vicino di casa o qualcuno che abita nel condominio accanto è un alto funzionario di Teheran, quindi rischi di essere bombardato e di essere un danno collaterale di questa guerra. Quindi è ancora tutto in divenire. Detto questo, sicuramente ci sono all'interno del paese dei gruppi di opposizione anche armata all'Iran, che sono invece in collusione aperta con Israele. Penso appunto ai Mojahedin del popolo, penso ai monarchici, che sono coloro che indubbiamente hanno aiutato il Mossad ad attaccare l'Iran anche proprio dall'interno con una serie di iniziative.
Ecco, una delle ultime notizie della notte che ha molto colpito è il fatto che sia stato centrato anche proprio la zona residenziale dove ci sono le residenze dei massimi leader iraniani, tra cui la guida suprema Ali Khamenei. Ecco, ci puoi raccontare insomma un po' questo tipo anche di geografia della leadership iraniana? Cioè, loro vivono all'interno della città, all'interno di Teheran, sono delle zone blindate, circondate. Come si struttura, diciamo, l'esistenza, la residenza dei massimi leader iraniani?
Allora, non c'è dato di sapere tutto. Teheran è una capitale che ha un diametro di 50 km, che è molto estesa, anche i quartieri bassi sono quelli a sud, e man mano che si sale verso la montagna ci sono i quartieri alti, borghesi, dove l'aria è anche più pulita e c'è meno inquinamento. Il quartiere Pasteur di Teheran è quello dove risiede la guida suprema di Khamenei, dove si trova anche la residenza del presidente Pezeshkian, e qua c'è un sistema di difesa antiaereo che è stato operativo tutta la notte. Per il resto i vari personaggi dell'establishment della Repubblica Islamica si sono arricchiti grazie anche alla corruzione in questi decenni, e molti di loro sono andati a vivere proprio nei quartieri alti, nei quartieri benestanti di Teheran. Questo è quello che fa anche preoccupare chi di fatto ha la ricchezza in Iran, perché si trova oggi a vivere fianco a fianco con i capi dei Pasdaran e con quindi in condomini che possono essere potenzialmente presi di mira. Per il resto il potere militare e anche il potere politico in Iran sono in realtà distribuiti sul territorio, quindi non parliamo di una dittatura tout court, ma di una oligarchia di Ayatollah e Pasdaran, e quindi parliamo di diversi quartieri che sono coinvolti. Appunto, sono quartieri alti, può essere Sadatabad, può essere Tajrish, può essere appunto un quartiere Pasteur, ma anche altri quartieri a nord-est di Teheran. Ecco, le abitazioni dei scienziati, dei sei scienziati nucleari uccisi, e anche del capo di Stato Maggiore Bagheri, di Shamkhani, consigliere politico di Khamenei, e anche il capo di Pasdaran Salemi erano in questi quartieri, sono stati presi di mira, la cosa che ha stupito, in contemporanea. Quindi è una geografia, diciamo, distribuita sul territorio, ma di cui gli israeliani, di cui Mossad, hanno evidentemente piena coscienza grazie a infiltrazioni sul territorio della Repubblica Islamica.
Naturalmente la guida iraniana ha voluto subito dopo far sapere che erano già state effettuate delle nomine o comunque degli incarichi che fossero in grado di sostituire le personalità che sono state uccise nel primo attacco di Israele. Ecco, anche questo, Farian, è una notizia verosimile, cioè c'è stata un'immediata sostituzione o c'è un momento di sbandamento secondo te?
Ma sicuramente c'è stato un momento di sorpresa e di sbandamento, quello sicuramente, ma come è successo con la Hamas e con anche gli Hezbollah libanesi, c'è una catena di comando che ormai è sì verticale ma anche orizzontale, nel senso che c'è la possibilità di sostituire rapidamente questi generali, questi personaggi. Tra l'altro una notizia di poco fa sull'Ansa ci dice che due generali di alto grado sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani, lo ha detto stamattina la TV di Stato iraniana, mentre Israele sta continuando ad attaccare le centrali, le sedi militari iraniane e anche i centri nucleari. Ad essere stato ucciso stamattina sono il generale Gholam Reza Mehrabi, vice capo dell'intelligence delle forze armate, e il generale Mehdi Rabbani, che è il vice capo delle operazioni, e la TV di Stato iraniana ne parla come dei martiri. Ecco, non bisogna sottovalutare secondo me la dimensione sciita, proprio nel modo in cui le autorità iraniane stanno reagendo, perché uno dei miti fondanti della Repubblica Islamica è proprio il mito di Kerbela, cioè l'uccisione dell'imam Hussein nel 680 d.C. Per noi che viviamo in Italia sono cose assurde, perché sono cose che sono successe 14 secoli fa, ma per gli iraniani sono molto importanti, e tra l'altro tra meno di un mese, il 6-7 luglio, ci sarà proprio la commemorazione di Kerbela, quindi quello potrebbe essere un momento molto importante proprio all'interno dell'Iran per rinsaldare il regime.
Cioè il ricordo e l'esaltazione dei padri fondatori in qualche modo che si ripercuote, si riverbera sulla leadership anche attuale, questo è?
Ma più che di padri fondatori, si tratta di Imam Hussein, era il nipote del profeta Maometto, che è stato ucciso nel 680 d.C. perché, pur consapevole di essere in minoranza, perché erano una settantina di persone contro i 4.000 soldati dei nemici, si sono comunque spostati dalla Mecca per andare fino verso Kufa, si sono fermati nella piana di Kerbela, e a Kerbela sono stati. Prima è stata tagliata la via per arrivare al fiume Eufrate, quindi è stata chiusa la via all'acqua, dopodiché sono stati attaccati, si dice che fossero 72, sono morti praticamente quasi tutti. E lì c'è l'idea proprio del nobile d'animo di Imam Hussein, che affronta la morte, affronta il sacrificio. Sì. E da lì viene proprio l'idea del martire come testimone. Ecco, il 6 e 7 di luglio secondo me saranno giornate importanti, perché l'Iran scenderà in piazza per ricordare con questa cerimonia, che in realtà è una cerimonia che si celebra a Kerbala, ma si celebra anche in altre località, si celebra anche a New York, perché ci sono comunità sciite un po' ovunque, però quello potrebbe essere un momento clou per il regime iraniano per compattare l'opinione pubblica, quindi parlare anche delle persone, dei generali, del consigliere politico Shamkhani, come dei martiri, come persone che portano testimonianze, come cosa che per noi qua in Italia può sembrare assurdo, ma come persone che hanno nobiltà d'animo e che sono stati invece martirizzati, sono stati uccisi invece dal nemico. Questa retorica che ogni giorno è Ashura e ogni luogo è Kerbela è uno proprio dei miti fondanti della Repubblica Islamica dell'Iran, è questo vittimismo. che contraddistingue l'Iran. Quindi, detto questo, secondo me è molto molto improbabile che la popolazione iraniana scenda in piazza a dire Netanyahu viene a liberarci, perché ovviamente a nessuno piace essere liberati con i bombardamenti, in quello che di fatto è l'ennesima violazione del diritto internazionale da parte del regime di Netanyahu, perché anche quello è un regime che ha mandato a monte i negoziati, perché domani si dovevano tenere
i c'erano negoziati, sì. Certo, c'era un round di negoziati previsti in Oman, che evidentemente a questo punto, almeno per il momento, almeno per questa fase, sono sicuramente saltati.
C'è anche un motivo per cui sono saltati. Netanyahu ha fatto uccidere Shamkhani, il negoziatore iraniano. Con chi si va a negoziare al momento in cui Netanyahu fa uccidere il negoziatore iraniano? Tra l'altro c'erano ottime possibilità per arrivare a un accordo nella giornata di domani, proprio perché l'obiettivo della leadership iraniana, del leader supremo Ali Khamenei, è la sopravvivenza della Repubblica Islamica.
Farian, grazie. Grazie mille, ci fermiamo qui, grazie ancora per essere stata con noi, ci risentiamo nel corso della giornata, naturalmente a partire dai giornali radio. Allora, adesso tra pochissimo abbiamo uno stacco pubblicitario, io intanto saluto Anna Momigliano che è già in collegamento con noi, buongiorno Anna.
Buongiorno.
Giornalista, scrittrice, esperta di Israele e del Medio Oriente. Vi ricordo il suo ultimo libro dedicato proprio a Israele, si intitola Fondato sulla sabbia. Allora Anna, ti chiederei proprio in un minuto, poi andiamo in pubblicità e poi torniamo ancora con te, quali sono diciamo le ultime notizie, le ultime cose che trapelano, che si da Israele in particolare, se ci sono delle ultime indicazioni e delle ultime dichiarazioni significative.
Beh, diciamo che adesso Israele si sta risvegliando dopo una notte di fuoco, no? Questo attacco ha fatto danni che non sono comparabili a quelli fatti dalle altre due attacchi precedenti dell'Iran lo scorso anno, no? Ad aprile e ottobre. Ci sono 3 morti, ci sono feriti alcuni in condizioni gravissime, quindi il bilancio purtroppo probabilmente salirà. C'è un grattacielo a Tel Aviv che diciamo è considerato a rischio di collasso, e quindi diciamo che è una dimostrazione del fatto che l'Iran, se vuole, può fare molto male a Israele. È chiaro, resta una situazione diciamo dove comunque la potenza militare è sproporzionata, ma non così sproporzionata, e quindi qui bisogna vedere come si va avanti. Intanto gli israeliani stanno facendo scorpette di cibo, mi raccontavano che a Tel Aviv alcuni negozi sono ormai svuotati, e insomma per la popolazione civile non è una situazione facile.
Sono stati anche attivati e diciamo molte persone sono andate nei rifugi veri e propri, hanno passato le ultime ore lì.
Sì, no, beh, tutti hanno passato l'intera nottata nei rifugi. Il problema è che a Tel Aviv specialmente, che è stata duramente colpita, non tutte le case hanno dei rifugi, e poi se ti centra proprio in pieno un missile, e non sempre i rifugi tengono, no? A Tel Aviv c'è tutto un tema delle classiche case di Tel Aviv, quelle costruite negli anni 20 sulle palafitte, no? Sono quelle un po' da cartolina. Quelle sono estremamente pericolose perché non hanno dei rifugi, e poi quelle palafitte lì, che poi se non le vedi sembrano proprio sottili anche a occhio.
Pubblicità e poi torniamo, a tra pochissimo. Dieci e due minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare, una diretta speciale per seguire i fatti che stanno accadendo tra Israele e Iran. Stavamo parlando prima della pubblicità con Anna Momigliano, che è ancora al telefono con noi. Anna ci ha raccontato e descritto quelle che sono anche le sensazioni e il modo in cui la popolazione civile in Israele sta vivendo e ha vissuto le ultime ore, la nottata che è appena passata. Anna, adesso ti chiederei di Netanyahu e di quello che può essere il suo obiettivo, il suo disegno? Cioè, lo abbiamo visto prima in un video, diciamo, annunciare, rivendicare quello che stava accadendo, il primo attacco dell'altra notte, e poi ancora ieri sera prendere la parola rivolgendosi direttamente al popolo iraniano, invitandolo alla sollevazione. Qual è l'obiettivo in questo momento del governo di Netanyahu?
Allora, alcuni ritengono che veramente il governo israeliano punti a un regime change in Iran, è una cosa che ho sentito dire anche, diciamo, da analisti esperti. Io personalmente penso, lo trovo non solo diciamo irraggiungibile come obiettivo, ma non penso che il governo israeliano sia così stupido da farsi questa pia illusione, che bombardando l'Iran aiuti a cadere il regime di Ayatollah, che c'ha un sacco di problemi interni, però non è bombardando la gente che, diciamo, la porti dalla tua parte. Ecco, detto questo, cosa potrebbe essere il suo obiettivo? Allora, noi sappiamo che dietro questo attacco, l'idea di attaccare l'Iran, in particolare l'atomica iraniana, c'è un consenso dell'establishment della sicurezza, no? Quindi Mossad, Shin Bet, esercito, intelligence militare, chi più ne ha più ne metta. E questa è una situazione in cui in realtà su Gaza non c'è per niente consenso. Il governo non ha il sostegno del Mossad, fino a poco tempo fa non aveva il sostegno dello Shin Bet, poi hanno fatto cambiare il capo mettendoci un uomo di Netanyahu, e alcuni generali dicono che questa guerra a Gaza non serve a niente, insomma. È una situazione molto diversa. Perché? Perché in Israele c'è consenso, o quasi consenso, sul fatto che l'accordo di Trump sul nucleare iraniano in realtà avrebbe permesso all'Iran di prendere tempo e costruire l'atomica sotto, diciamo, la cappa dell'idea di fare un programma civile e con meno lacci di prima. Ecco, questo.
Quindi l'accordo poteva essere in qualche modo una cosa che favoriva invece il regime iraniano per andare verso la bomba atomica.
L'atomica, esatto. Quello che fa paura, che terrorizza Israele, è l'atomica iraniana, perché, insomma, cioè, lo si sa, lo si dice, no, che il regime degli Ayatollah ha tra i suoi obiettivi la distruzione di Israele. Poi in queste cose distinguere tra retorica e realtà è sempre difficile, però io penso che anche senza, diciamo, essere Israele, che è un paese dal letto più che facile, come abbiamo visto, senza essere un governo estremista, persino per gli standard israeliani, come quello di Netanyahu, ecco, io penso che comunque a nessuno fa tanto piacere avere un vicino di casa che diciamo, dice di volerti distruggere, che comunque è molto aggressiva attraverso i suoi satelliti, e in più si sta facendo l'arma nucleare. Cioè, questo credo metterebbe paura a qualsiasi paese, anche un paese più, tra virgolette, quindi, normale di Israele.
Quindi, secondo la tua lettura, più che un grande progetto di cambio di regime che porti Netanyahu dal 7 ottobre alla situazione, al massacro di Gaza e poi alla guerra con Hezbollah, la decapitazione di Hamas, di Hezbollah, la strage dei palestinesi, il cambio di regime in Iran, un grande disegno che, diciamo, proietterebbe Netanyahu nella storia, ecco, a tuo parere è più una situazione contingente di volontà di interrompere il dialogo sul programma nucleare?
Allora, sì e no, cioè una via di mezzo. Allora, effettivamente, in parallelo alla guerra di Gaza, che è una guerra di vendetta che non ha, diciamo, grande ragione d'essere per la sicurezza di Israele, così come è fatto adesso, e effettivamente c'è un grande piano, chiamiamola così, di ridisegnare il Medio Oriente. In che senso? Indebolendo l'asse della resistenza. E questa cosa in gran parte, che poi cos'è l'asse della resistenza? È l'Iran e i suoi alleati, no? Che sono Hezbollah, Assad in Siria, gli Houthi in Yemen, le milizie filo-iraniane in Iraq, eccetera, eccetera. Questo disegno un pochino si è già compiuto, no? Perché il Libano, Hezbollah è stato non distrutto, però veramente umiliato e ridimensionato, e conta molto meno di prima. Il regime di Assad è caduto.
Certo, però un'altra cosa è colpire direttamente, okay, diciamo, esatto, l'epicentro di Iran.
Da qui a dire, esatto, cioè sicuramente Netanyahu punta, e non solo lui, punta, diciamo, a un Medio Oriente in cui l'Iran conta molto meno. E in questa cosa, e lo dico da persona per niente fan di Netanyahu, un pochino ha già vinto, no? E però da qui a dire faccio un regime in Iran, cioè, a parte che proprio non lo può fare, no? Non, cioè, Israele è una potenza, ma non è una potenza, cioè, non è l'America, ragazzi, ma di che stiamo parlando? E non lo può fare, non è nemmeno detto che sia desiderabile. Tra l'altro, diciamo che in Medio Oriente, no, dove l'Iran è molto isolato, e i paesi arabo-sunniti, diciamo, tifano per un Iran indebolito, per un Iran che non controlla, che non spadroneggia più come vorrebbe, ma non penso che nemmeno loro auspichino un regime change. Perché? Perché questo regime change, come tutti i regime change abbiamo visto in Iraq, ma nella stessa Siria, no? Parliamo del, vabbè, questa è stata una cosa organica, però in Egitto creano caos, no? In una regione che non vuole il caos. Quindi il mio sospetto, però questo è un mio sospetto, è che il mondo arabo sunnita, che ormai è a trazione saudita, non è più a trazione egiziana come una volta, ecco, che facciano un pontifo per un Iran che sia sempre più indebolito, ma che non crolli, tanto che i sauditi, che odiano gli iraniani, e anche loro, come Israele, si sono, diciamo, hanno ingaggiato guerre per procura con l'Iran più di una volta, ecco, però gli sauditi dicono che anche vorrebbero una normalizzazione, hanno chiesto la mediazione cinese, qualche passo c'è stato, però attenzione, quando tu hai un nemico, rivale, e vuoi una normalizzazione, sei contento che quel nemico rivale sia indebolito, così tratti
Non
da
c'è
una
dubbio.
posizione di forza.
Non c'è dubbio. Grazie Anna Momigliano per essere stata con noi in
Voi.
questa
Buona
diretta.
giornata.
Buona giornata anche a te in questa diretta che state sentendo qui dalle frequenze di Radio Popolare. Sono le 10:10. Le 10:30 è la prossima edizione del GR. Emanuele Valenti adesso è con noi al telefono. Ciao Emanuele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Abbiamo analizzato diversi aspetti di quello che sta accadendo con Francesco Strazzari, con Farian Sabai, ora con Anna Momigliano. A te vorrei chiedere, Emanuele, che segui la geopolitica qui dalla redazione esteri di Radio Popolare, l'impressione che tu hai dello scenario che si sta creando, anche pensando un po' al ruolo che stanno o non stanno avendo gli Stati Uniti in questo momento. Gli Stati Uniti hanno avuto delle dichiarazioni un po' altalenanti all'inizio, ieri Rubio ha detto, il segretario di Stato ha detto non c'entriamo, non siamo coinvolti, ma siamo stati informati. Poi Trump, insomma, al solito ha fatto delle dichiarazioni un po' ambivalenti. Ecco, qual è la tua impressione del ruolo degli Stati Uniti e di quello che si sta muovendo, insomma, un po' in tutta l'area, nella regione, di fronte a un momento di guerra come questo?
Ma gli Stati Uniti sono sicuramente, credo, l'amministrazione Trump in questo momento piuttosto in difficoltà, sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, no? Di questo tentativo di Trump negli ultimi 2 mesi di arrivare a un accordo sul programma nucleare iraniano con Teheran. Oltretutto c'era un sesto round di colloqui previsto per domani, domenica 15, in Oman, che non ci sarà. Trump, appunto, citavi tu Rubio, Alessandro, amministrazione Trump, ieri mattina molto presto ha subito negato ogni coinvolgimento. Poi, come al solito, le dichiarazioni del presidente hanno aggiunto un po' di confusione a un quadro già piuttosto complesso. Io farei anche però un passo indietro, e anche di qualche anno, allargando un po' l'orizzonte e per ricordare in realtà il quadro generale. Allora, ci troviamo in una situazione molto pericolosa, ancora imprevedibile, e in tutto questo gli Stati Uniti hanno delle grosse responsabilità, non solo perché questo nuovo passaggio ancora ignoto nel suo risultato finale per il Medio Oriente è cominciato il 7 ottobre 2023, e poi con la risposta israeliana su Gaza che conosciamo, che ha portato in campo l'Iran soprattutto attraverso i suoi alleati regionali in Medio Oriente, a partire dagli Hezbollah libanesi. Gli americani hanno sempre sostenuto, ancora già con l'amministrazione Biden, Netanyahu, ma questa è una questione che si può risolvere in teoria, questo scontro tra Israele, Iran e Stati Uniti, solamente attraverso la diplomazia, e c'era stata una dimostrazione di questo nel 2015, il famoso accordo sotto Obama. Nel 2018 Trump è uscito da quell'accordo, e da quel momento l'Iran ha ripreso a sviluppare in maniera importante, arrivando fino a quello che la IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ci ha detto pochi giorni fa, no, in violazione dei precedenti impegni presi. Ma fino ad un certo punto Teheran ha rispettato quegli accordi, ha dato accesso agli ispettori della IEA, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che proprio sulla base dell'accordo del 2015 dovevano controllare, verificare, monitorare la situazione in Iran all'interno del paese nelle sue centrali nucleari. Ecco, c'era un percorso complesso, difficile, dal quale però gli Stati Uniti si sono tirati indietro e ovviamente tanto allora come oggi, e poi adesso è passato all'azione pratica, Netanyahu invece voleva aggiungere una chiave militare, e poi così, così è stata. In questo esatto momento mi sembra che gli Stati Uniti stiano cercando un po' di camminare, di correre sul filo, di non essere coinvolti, anche se inevitabilmente, anche se non c'è stato un intervento diretto, sappiamo che gli israeliani usano anche una parte, no, delle armi, della strumentazione militare che vengono fornite dagli Stati Uniti. Ecco, quindi questo non coinvolgimento anche è un po' difficile da dimostrare. Sicuramente per quello che si è visto in queste 24 ore, e cioè la risposta iraniana, che soprattutto la notte scorsa è stata una risposta importante su Israele, sì, ma ancora non ha colpito obiettivi americani in Medio Oriente, questo sembrerebbe indicare che ci sia ancora, come dire, una possibilità, una comunicazione, un passaggio, ma ecco, un passaggio molto stretto tra Washington e Teheran, e quindi, come dire, i rapporti tra Stati Uniti e Iran, tra iraniani e americani, non sono ancora precipitati definitivamente. Poi ecco, questo già nelle prossime ore cambierà.
Esatto, infatti questo punto è un punto cruciale, perché probabilmente, te lo chiedo Emanuele, se l'Iran si spingesse a colpire per esempio una delle basi degli Stati Uniti nella regione, nell'area, allora lì, diciamo, gli Stati Uniti ob torto collo non potrebbero non intervenire direttamente, e allora lì sarebbe un ulteriore punto di rottura.
Assolutamente, assolutamente sì. Dipenderà anche da che tipo, nel caso, no, che tipo di obiettivo di interesse americano gli iraniani andranno, nel caso, è un'ipotesi, a colpire. Cioè, se si tratta della presenza americana in Iraq o in Siria è una cosa, se si tratta delle basi militari americane nei paesi arabi del Golfo, che venivano citati anche prima da Anna Momigliano, andremmo su tutt'altra dimensione, no? Su tutt'altro livello, molto più grave, anche perché questo vorrebbe dire il coinvolgimento a un certo punto anche dei paesi arabi del Golfo, che sono quelli più importanti, che stanno facendo di tutto, perché in realtà non c'è alcun paese in Medio Oriente, alcun paese arabo che in questo momento voglia, questo è un altro elemento importante, voglia essere coinvolto in questa vicenda, in questa crisi, in questo conflitto, però appunto le variabili potrebbero, sì, a un certo punto andare oltre i desideri dei singoli attori in campo. Quindi, esatto, questo dipenderà anche da che tipo di obiettivo, nel caso, gli iraniani dovessero andare a colpire. Ma sicuramente sì, gli americani poi non potrebbero stare a guardare.
Si dice, e lo si sta ripetendo in queste ore, c'è un rischio di destabilizzazione di tutta la regione. Cosa vuol dire?
Ma allora, in realtà il Medio Oriente, l'abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, è già cambiato molto dal 2023, da quello che è successo, l'ultimo sviluppo tragico, drammatico, che raccontiamo quotidianamente, no? Il conflitto israelo-palestinese a Gaza. È già cambiato, si è già destabilizzato, si sono modificati molto i rapporti di forza. Finora, nonostante i grossissimi rischi per la sicurezza di Israele, lo abbiamo visto la notte scorsa, no? Con i missili iraniani che arrivano su Tel Aviv, a vantaggio di Netanyahu, e gli equilibri hanno portato, no, quasi alla scomparsa del famoso asse della resistenza iraniano, il suo forte indebolimento. Il vero rischio sarebbe quello che di destabilizzazione quello che indicavo prima, cioè lo scenario B,
diciamo,
l'opzione 2 di un allargamento del conflitto con gli interessi americani colpiti in determinati paesi, in determinati paesi arabi. Al momento la contrapposizione tra Iran e Israele c'è oggi come c'era quattro mesi fa, i due paesi si stanno colpendo militarmente, tutti gli altri attori stanno cercando in tutti i modi di non intervenire, c'è un rischio di destabilizzazione, non mi sembra la regione, in realtà sembra un po' strano dirlo, no? Più destabilizzata oggi rispetto a, a due giorni fa, però ovviamente il rischio c'è. Diciamo che questo conflitto è un po' l'ultimo passaggio di questo cambiamento importante del Medio Oriente, dicevo, cominciato nel 2023, però appunto le dimensioni di quest'ultimo cambiamento, scossone, no? Passaggio, non lo conosciamo ancora.
Grazie Emanuele, ciao, buona giornata.
A voi.
Buongiorno a Francesco, a Giovanni Savino, buongiorno Giovanni.
Buongiorno.
Allora, Giovanni Savino è docente, è storico, esperto di Russia in particolare, e insomma le vogliamo chiedere questo, se la Russia di Putin ha un ruolo in questo momento e che ruolo è? Sappiamo che rispetto all'Iran la Russia ha un rapporto, diciamo, privilegiato, tuttavia entrare in una situazione come questa non è detto che sia conveniente per Putin in questo momento.
Ma in realtà la Russia ha anche un rapporto privilegiato con Israele, l'opinione pubblica russa trasversalmente è forse la più pro-israeliana dei paesi europei ed è una posizione che prescinde da quelle che sono le questioni di politica interna, si trovano sostenitori di Putin come sostenitori dell'opposizione a Putin che sostengono la politica israeliana nella striscia di Gaza e Medio Oriente. Putin ieri ha avuto un confronto con il presidente iraniano, con Benjamin Netanyahu, che è stato interessante perché sì, Putin ha condannato l'attacco israeliano all'Iran, sostenendo che si debba muovere nel rispetto del diritto internazionale e dello statuto dell'ONU. Beh, detto da Putin, questa cosa può far abbastanza sorridere, quantomeno. Però la seconda parte, che credo sia la più importante perché rientra in quelli che sono i colloqui con gli Stati Uniti, è che Putin si è offerto di mediare con l'Iran e che comunque è contrario alla proliferazione nucleare nella regione, nonostante da parte di Mosca si sostenga che l'Iran non abbia alcuna intenzione di sviluppare un programma militare basato sull'atomica. Quindi, come dire, la Russia in questo momento si trova così, mantenere buoni rapporti con Israele, rapporti che mantiene anche la stessa Israele. Qualche giorno fa vi era stata la notizia del rifornimento di sistemi di contraerei a Kiev da parte israeliana, che è stata seccamente smentita sia dall'ambasciatore israeliano a Mosca sia dal ministero degli esteri di Tel Aviv. E però al tempo stesso Mosca, sappiamo che negli ultimi anni ha costruito un rapporto privilegiato con Teheran, i primi droni nei primi due anni di guerra venivano da lì, ora si producono droni sul modello Shahid, in russo si chiamano Geranio, che vengono fabbricati in Russia, quindi diciamo che ci si trova in mezzo, però appunto dicevo la partita è con gli Stati Uniti. Nel senso che a Putin conviene questo tipo di situazione, perché gli Stati Uniti ora si concentreranno prevalentemente sul Medio Oriente e quindi tutto verrà connesso a quella che è la politica israeliana, quindi anche con rifornimenti di armi, e così Putin può avere mano libera in Ucraina.
Quindi Putin si concentra sul quadrante della guerra in Ucraina, approfittando, diciamo, in qualche modo di questa situazione in Medio Oriente per scrollarsi di dosso le eventuali pressioni degli Stati Uniti e avendo, diciamo, in questo modo ancora più mano libera.
Esattamente, e poi può fornire il proprio aiuto, diciamo così, cosa che è emersa più volte nelle varie conversazioni telefoniche tenute con Trump e con l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, nel provare a mediare con gli iraniani. Quindi, come dire, ha un doppio vantaggio: un vantaggio dal punto di vista tattico sul campo militare, sperando in una riduzione degli aiuti e delle pressioni riguardo ai negoziati, e dall'altro lato di tipo strategico, affermando la propria presenza in Medio Oriente come partner con cui poter dialogare sia con Israele che con l'Iran.
Che rapporto ha Putin con Netanyahu? Cioè, i due hanno un rapporto, diciamo, di vicinanza, anche di, diciamo, rapporto amicizia personale? In che rapporti sono i due?
Sì, c'è un rapporto di amicizia personale, chiaramente non è un rapporto come quello che credo sia stato unico che aveva Vladimir Putin con Silvio Berlusconi, ma comunque questo rapporto c'è. Netanyahu da sempre è uno dei punti di riferimento all'estero per il sistema putiniano e vi è una grossa vicinanza. In più bisogna sempre tener conto di questo: un terzo della popolazione israeliana è russofono. Questo non vuol dire ovviamente che siano tutti favorevoli a Putin, assolutamente no, però quello che succede in Israele ha sempre un riflesso su come anche viene percepita la situazione in Russia e in seconda battuta in Ucraina, proprio perché molte persone hanno essenzialmente parenti, amici lì, e quindi Putin tiene conto anche di questo. Comunque i rapporti fra Putin e Netanyahu sono molto buoni.
Quale sarà la prossima mossa di Putin in questa situazione di Medio Oriente? Lo sentiremo ancora intervenire?
Io credo che Putin proverà a mettere Mosca come possibile mediatrice assieme agli Stati Uniti del conflitto, e questo gli consentirebbe di porsi allo stesso livello degli Stati Uniti come in chiave di potenza che ha interessi nella regione. Quindi io credo che sì, Putin proverà a intervenire con proprie dichiarazioni. Però pensare che Putin possa sostenere l'Iran o in alternativa possa anche sostenere Israele, ecco, questo penso che non sia un errore pensarlo, perché, come dire, in questo momento per Mosca la priorità è l'Ucraina, e l'Iran è una grossa possibilità, perché più si passa il tempo a parlare e a seguire la situazione in Medio Oriente, più c'è possibilità per Mosca di poter continuare.
Grazie Giovanni Savino per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata.
Era Giovanni Savino, storico, esperto di Russia. Noi ci fermiamo con questa speciale qui dalle frequenze di Radio Popolare sulla guerra tra Israele ed Iran. Tanti tasselli di questo puzzle che abbiamo provato a mettere insieme per districarci tra le notizie e anche tra la paura, la tensione di queste ore che stiamo tutti quanti vivendo, osservando la situazione che si va naturalmente ad aggiungere all'angoscia per quello che sta accadendo ormai da mesi a Gaza. Insomma, è come se quella parte del mondo continuasse a tenere sulle spine e a tenere stretta l'attenzione e l'angoscia, appunto, la paura e il disagio per quello che sta accadendo di tutti noi. Ci sono anche le notizie però da continuare a seguire naturalmente, e continueremo a farlo nel corso della giornata a partire da tra pochissimo con il giornale radio e poi ancora nel corso di questo fine settimana. Intanto io vi saluto, una buona giornata da Alessandro Principe, a presto.